Roberto è stato uno dei primi relatori a questi convegni, anzi nel primo convegno in assoluto nel 2004 fece una delle relazioni in quanto era coordinatore di questa cooperativa sociale dei Castelli Romani e lavorava negli orti diciamo della zona coordinati dal WWF. Adesso invece qui con un altro racconto. Vai Roberto.
Salve a tutti. Allora, questo è un progetto che riguarda essenzialmente la solidarietà con il popolo, di cui adesso parlerò brevemente, che è il popolo Sahrawi. Il popolo Sahrawi viveva nel Sahara occidentale, che a un certo punto è diventato colonia spagnola, e nel 77, quando è morto il dittatore Franco, la Spagna fece un accordo con Mauritania e Marocco per continuare, nonostante avesse lasciato la colonia, continuare a mantenere la proprietà delle miniere, della costa e quindi la possibilità di pesca, contro la popolazione residente che aveva colonizzato già da 100 anni. Marocco e Mauritania praticamente... come si va avanti?
Sì. Oppure con questo qui dopo.
È il nome del progetto in arabo, no?
Esatto.
E quindi Mauritania e Marocco invadono il Sahara occidentale, i Sahrawi, che in parte già avevano organizzato una resistenza, però sono costretti in parte a fuggire perché inseguiti dall'aviazione marocchina che col napalm bruciava i loro villaggi e anche le colonne di bambini, donne che cercavano di scappare dalla guerra. E attualmente ci sono circa 150.000 rifugiati Sahrawi nel deserto algerino, ormai da più di 35 anni. Il problema è che appunto i Sahrawi a un certo punto hanno scelto la via pacifica, però diciamo, questa via pacifica ha dei tempi lunghi e quindi sono 35 anni che i loro rifugiati sono ancora lì nei campi profughi e praticamente il 90% dell'alimentazione proviene dagli aiuti umanitari. Questo causa tutta una serie di problemi, causa problemi di tipo alimentare, sanitario e così via. Noi già da qualche anno lavoravamo giù ai campi profughi Sahrawi e con una serie di associazioni e di enti pubblici e di istituzioni abbiamo creato un progetto di cooperazione decentrata e logicamente molte di queste associazioni sono Sahrawi, perché noi facciamo dei progetti non solo utilizzando tecnologie appropriate ma soprattutto progetti scritti insieme alla popolazione locale. Quindi prima andiamo a vivere insieme a loro per renderci conto diciamo, di quali sono i problemi reali e poi logicamente cerchiamo di sfondare quel muro diciamo, che di solito c'è tra una popolazione locale e una persona che tenta di aiutare e quindi troviamo diciamo, delle criticità da risolvere magari grazie anche alle capacità, le potenzialità che abbiamo noi e che magari non hanno loro. Quindi grazie a questa rete abbiamo creato questo progetto. Ecco, questo è il luogo dove siamo noi, praticamente nell'Ammada. L'Ammada è la parte più inospitale del deserto del Sahara, perché è un deserto roccioso, quindi c'è anche la sabbia, però sotto c'è la roccia, quindi è difficile coltivare, è difficile anche avere l'acqua e praticamente, ecco, questo è il Sahara occidentale, vedete che è la parte che è stata invasa. Attualmente c'è, al di là di un muro di sabbia di 3.000 km con 3 milioni di mine, c'è la parte liberata. Dall'altra parte c'è la parte occupata, ancora occupata militarmente. Poi se andate un po' su internet vedete Sahrawi, anche su Amnesty, vedete insomma anche quali sono i problemi di emergenza di diritti umani che ci sono ancora appunto nel Sahara occidentale, perché il Marocco è abbastanza repressivo, tanto se c'è una campagna per boicottare il Marocco da un punto di vista turistico, perché il Marocco comunque che rimane una dittatura, perché è una monarchia non costituzionale, non democratica, non ha un Parlamento però viene foraggiata dalla Spagna e da altri paesi europei perché diciamo, è un business dal punto di vista turistico e noi stiamo cercando invece di boicottarlo questo business. Questo è dove siamo noi. Allora, i campi profughi Sahrawi sono una decina, ci sono circa 150.000 persone, è appunto pieno deserto. In realtà dove siamo noi è in parte dune, il resto deserto e altopiano roccioso, e questo campo profughi praticamente si chiama Dakhla, con lo stesso nome del paese da dove sono scappati questi rifugiati, perché questa era una cosa tipica pure di queste zone. Per esempio, queste zone hanno ospitato i miei genitori che dei castelli romani durante la guerra sono scappati e rifacevano dei quartieri col nome del paese, così almeno se uno cercava i suoi parenti o i suoi amici andava lì, e così hanno fatto loro. Addirittura i sottocampi sono praticamente, hanno lo stesso nome delle città che loro hanno abbandonato. Ecco, questo un po' per dare un minimo di conoscenza del perché siamo lì e di cosa sta succedendo. I campi profughi sono fatti da tende tipo militare algerino e da case fatte di sabbia, mattoni di sabbia senza cemento. Questi sono i loro comuni, l'aiuntamento, loro parlano arabo e spagnolo, per questo alcune parole sono in spagnolo, e hanno una democrazia forse direi addirittura più elevata della nostra. Voi immaginate, il Parlamento Sahrawi è composto dal 40% da donne e più della metà dei ministri sono donne. Molte eroine della resistenza non pacifica sono donne, e nell'aiuntamento addirittura c'è l'80% di consiglieri comunali donne. Quindi capite che le donne tengono in mano un po' tutto. Tante cose i Sahrawi hanno deciso di non fare come altre popolazioni che si fanno gestire dall'ONU, no, nel campo per rifugiati, ma gestiscono loro, e in particolare sono le donne che gestiscono gli aiuti umanitari e li fanno pervenire esattamente dove devono pervenire, cioè nelle famiglie più povere, e quindi hanno un'attenzione molto elevata su tutto questo aspetto. Allora, però comunque siamo in pieno deserto, e alcune associazioni ONG spagnole hanno provato a coltivare ampi spazi, però con l'idea di coltivarli come se fosse una monocultura, quindi usando trattori, grandi spazi da 2-3 ettari, però nel deserto non funziona. Siamo arrivati noi, la nostra idea invece è stata di fare tanti piccoli orti, che sono quelli che meglio resistono alle difficoltà ambientali, alla scarsità di risorse idriche, al terreno sabbioso, al vento e alla sabbia, per risolvere in parte il problema dei prodotti alimentari freschi, perché i bambini poi si ammalano, poi quasi tutti lì sono malati di celiachia, cioè tipo il 10% di celiachia in alcuni quartieri, con una percentuale del 4,5-6% contro il 2%, 1,5% europeo. Quindi è questo perché? Perché mangiano sempre la stessa cosa, che di solito è riso, scatolette di tonno e così via, che sono appunto gli aiuti umanitari che gli arrivano. Ecco, questi sono praticamente i loro primi orti, quindi i cosiddetti orti nazionali, sempre gestiti da Sahrawi. Questa è la squadra con cui ho lavorato, come vedete la presenza femminile comunque è sempre molto, molto forte, però ecco, l'idea era di usare i sistemi ordinari. Però immaginate una distesa di 3 ettari, quando arriva il vento con la sabbia copre tutto, perché lo puoi proteggere con dei muri, ma i muri sono molto distanti fra di loro. Quello che abbiamo fatto noi, dopo 2 anni di sperimentazione con gli anziani e le donne di un villaggio, è stato quello di creare l'orto solare. Allora, l'orto solare che cos'è? Intanto è un piccolo orto, quindi un orto a livello familiare. Sono 400 metri quadri circa, quindi siamo passati dai 4 ettari ai 400 metri quadri. Gestione familiare o di gruppo, perché comunque loro la famiglia la intendono sempre allargata, addirittura loro hanno ancora l'idea del fratello di latte, cioè fratelli che non sono della stessa madre, ma che la madre magari ha allattato, oppure perché sempre il problema di nutrizione, ma anche problemi perché molti sono morti, perché durante la guerra, la repressione, quindi le famiglie venivano smembrate, e comunque c'è ancora questa idea della famiglia allargata, dove sono cugini o fratelli di latte. circondate da muretti di mattoni di sabbia, in questo senso è un orto pieno, come diceva Daniele, perché è un posto chiuso, e questi muretti di sabbia, o meglio, sono fatti con mattoni di sabbia, sono alti 1,5 metri, 2 metri, e servono per praticamente bloccare la sabbia che coprirebbe tutto e il vento che taglierebbe le piante, perché il vento quando tira forte con la sabbia, perché mischiato con la sabbia il vento, proprio scartavetra le piante. Poi abbiamo pensato a un pompaggio con pompa solare fotovoltaica, perché i pannelli fotovoltaici da loro già sono utilizzati per l'illuminazione, perché lì nel deserto non ci sono alberi, non c'è niente da bruciare, quindi l'illuminazione può esserci soltanto col gas, che però costa e non è facile farlo arrivare lì, e lo usano solo per le cucine, e allora usano i pannelli fotovoltaici. Irrigazione goccia a goccia e tecniche di agricoltura biodinamica. E questo è il risultato. Qui vediamo una Haima, la Haima è la casa loro, e vedete loro già sono abituati ad avere il pannelletto solare con le batterie, no? Poi diciamo chi ha il pannelletto solare carica le batterie anche dei vicini, cioè questa cosa comunitaria lì è onnipresente. E questi sono veramente gli orti. Qua per esempio abbiamo coltivato del foraggio per le capre, in particolare il grano. Non lo facciamo crescere molto alto, ma quando è insomma mezzo metro di altezza lo tagliamo. Questo è Bucimà, che è uno dei primi che ha sperimentato con noi questo sistema. Poi noi abbiamo scelto, proprio su decisione dei Sahrawi, abbiamo scelto di sperimentare questa cosa con le famiglie più povere, che sono le famiglie con persone disabili. Perché? Perché la persona disabile nel deserto diventa un carico. Però i Sahrawi hanno una rete di scuole speciali, e le scuole speciali servono per far rimanere che i ragazzi disabili diventano autonomi. E allora all'interno di questo progetto noi abbiamo messo il nostro progetto degli orti solari. Questo è il momento comunitario per le decisioni e per la formazione. Come vedete qua le donne sono proprio presenti al quasi 80%. Perché poi sono loro che riportano nelle loro famiglie le conoscenze, perché molte, diciamo, il campo profughi è lungo 7 chilometri, farsi 7 chilometri a piedi sotto il sole cocente non è da poco, e quindi da ogni quartiere venivano delle donne in questo nostro centro e lì insegnavamo le tecniche e parlavamo e discutevamo anche con loro, perché cioè, lì non te puoi non relazionare in maniera positiva, perché fanno 2000 domande, cioè qua è gente in gamba, gente che sta nel deserto, come dicono loro, io sono rifugiato, non è che mi puoi... Quando per esempio gli dicevo facevamo pausa, loro dicevano ma che pausa, io sono rifugiato, non posso fare pausa, quindi ho 35 anni che resisto nel deserto, non ci stanno pause. Poi abbiamo fatto appunto la parte pratica. Poi è stato divertentissimo il fatto di fare le traduzioni, perché per esempio termini come pacciamatura, compostaggio in arabo non esistevano, e quindi poi siamo riusciti attraverso donazioni, attraverso questa rete di appoggio a comprare il kit, quello che noi avevamo appunto pensato come kit, che è appunto il pannello solare un po' più grande rispetto a quelli che loro hanno, perché serve per l'irrigazione, le tubazioni, le pompe, i semi e un manualetto che abbiamo fatto in arabo e in spagnolo, tanto se lo si può scaricare su internet nei siti, dopo vi farò vedere, dove appunto c'è scritto come coltivare, perché appunto noi abbiamo pensato facciamo un certo numero di corsi, però poi lasciamo qualcosa di fisico che rimane. E poi abbiamo distribuito in tutti i villaggi, in tutti i campi, questi kit. E qui c'è il momento del montaggio del kit. Qui vediamo i ragazzi che disabili e quindi sono diventati parte appunto attiva del progetto, spiegavano alle famiglie come installare. Tanto se questo è un ragazzo muto, cioè un ragazzo muto che spiegava alle persone, ci riusciva benissimo, spiegava le cose, come montare. E questo insomma è il risultato poi finale. Qua i pozzi sono pozzi, vabbè, poi ne parlerò. Allora noi abbiamo creato un'agricoltura biologica del deserto, ok? che è una cosa completamente diversa dall'agricoltura biologica qua in Europa, perché ci stanno problematiche, però ci sono alcune cose che sono simili, per esempio il compostaggio, però non è facile come qui, perché qui come si fa il compostaggio? Con i resti dell'orto e con i resti di da mangiare, lì i resti da mangiare non esistono, perché già c'è poco da mangiare, quel poco che c'è lo danno agli animali. Allora le capre lì vengono allevate a cartone, diciamo 90% cartone e 10% resti della cucina, quindi immaginate un po'. Quindi lì è stato difficile spiegare che una parte di quello che loro danno alle capre andava dato per il terreno, spiegandogli che poi magari dopo uno o due anni avrebbero avuto più foraggio e quindi sarebbero riusciti a fare più alimenti. La facciamatura pure, abbiamo dovuto trovare un sistema per fare la facciamatura, quindi insomma è stato un lavoro anche scientifico di un certo tipo.
Una domanda al volo, posso? Certo. Suolo c'è, come la sabbia di terra l'avete
portata da fuori? No, portarla da fuori è troppo costoso, lì è sabbia. È sabbia, però appunto la sabbia del deserto non è come la sabbia del mare, quindi è ricca di alcuni minerali, priva completamente di sostanze organiche, quindi la facciamatura e il compostaggio ci aiuta a renderla più... Stessa cosa è per lo studio sull'acqua, perché lì l'acqua è salmastra, quindi hanno dovuto trovare un sistema particolare goccia a goccia che fa in maniera che il sale non distrugga le radici ma vada intorno alla pianta e quindi le radici possono svilupparsi in maniera ottimale. Poi c'è tutto il discorso del sistema di pompaggio fotovoltaico e questi sono i pozzi. I pozzi sono tutti scavati a mano nella sabbia, che però dopo un metro diventa sabbia dura e poi in certi momenti arriva pure la roccia. E per non farlo riempire poi di sabbia, vedete che usavamo copertoni, rocce e quant'altro, proprio per evitare che poi la sabbia finisse dentro. Pozzo è profondo 4-5 metri e ha più o meno un metro di acqua. Anche la gestione sostenibile dell'acqua non è una cosa da poco, perché lì l'acqua ce n'è molto poca, quindi bisogna usarla in maniera adeguata e bisogna anche imparare a gestire i pozzi, altrimenti se no i pozzi dopo un po' di tempo si prosciugano e bisogna farne un altro, con un costo umano enorme, perché insomma scavare nel deserto 5 metri a mano non è una cosa facile. Tutto il resto poi che facciamo lì riguarda negli ospedali acqua, energia, ovviamente energia da un punto di vista sostenibile, acqua sempre stando attenti alla sostenibilità. Abbiamo fatto poi corsi di autocostruzione di pannelli solari e forni solari, perché l'idea è anche quella di eliminare il consumo del gas, perché a loro costa e comunque non sempre, loro hanno più o meno una bottiglia di gas al mese e basta per 20 giorni, gli altri 10 giorni hanno problemi. Questa cosa è piaciuta soprattutto a quelli di loro che fanno i nomadi, che sono quelli più tradizionali, dove noi invece pensavamo di avere più problemi, perché essendo tradizionali magari questa tecnologia, invece gli è piaciuta tantissimo perché hanno capito subito che dato che loro quel poco di carbone che fanno per cucinare quando stanno in viaggio nel deserto, lo fanno facendo chilometri e chilometri per trovare l'unica pianta dove prendere la legna. Invece in questa maniera possono cucinare dovunque vanno e quindi insomma il forno solare è diventato una tante cose. Uno dei forni solari sta qua, dei corsi che abbiamo fatto qui al centro. Più o meno ho finito, lascio due cose, dico due cose per finire. Una è il fatto che questi progetti sono progetti di cooperazione decentrata, quindi non c'è un grande che finanzia. L'abbiamo sempre finanziati attraverso le adesioni di centinaia di persone. In particolare stiamo facendo una cosa per le aziende che regalano materiali tipo pannelli solari o quant'altro, e poi le scuole che aderiscono come singola classe al progetto e fanno una raccolta fondi e poi ce li inviano. E quindi abbiamo tutta una serie appunto di possibilità di autofinanziamento dalle donazioni, 5 per 1000, la promozione del progetto della causa Sahrawi nelle scuole e la campagna solare solidale nelle aziende. E qui ci sono i nostri recapiti, abbiamo questo sito Reseda Web, Solare Solidale, siamo anche su Facebook e sul suo alter ego ecologico. Non so se già avete sentito mai parlare di Wiser Earth, è un Facebook tra virgolette, però dove si iscrivono tutti i gruppi che stanno difendendo la Terra. Ci stanno tipo 400.000 gruppi, una cosa incredibile. È molto interessante anche per appunto entrare in contatto, fare delle reti. Non funziona bene come Facebook, però insomma è più...